Dunque, allora, andiamo avanti un po' con questa prefazione. Perché? È perché io devo ancora chiarire qualche cosa. Vi ho detto che, così sommariamente, come è nata l'idea della registrazione, perché forse se uno dovesse mettersi lì a scrivere, scrivere adesso oggi diventerebbe una fatica, ma così, insomma, non è che è una fatica sopportabile, è un hobby, un passatempo, insomma, è una cosa più facile e più semplice che non scrivere. Poi, di quello che io racconto, che dico, ognuno ne faccia l'uso che vuole, perché non è mica detto che io pretenda di essere così preso troppo sul serio. È una cosa che forse interesserà più i giovani, non so, un pronipote, una pronipote sarà curiosa di sapere le sue origini. Perché? E perché poi, tra l'altro, adesso diventa sempre più importante, no? L'informazione. L'informazione è anche nel caso appunto nostro generazionale. Oggi si sa che ormai siamo tutti fatti con lo stampino, cioè col DNA là, ognuno di noi dentro nel sangue ha una scheda, e quando la vanno a tirar fuori si dice questo è un Pezzaldi, invece tira fuori la scheda e dice no, questo non è un Pezzaldi, questo è un Rinaldoni, questo non si scappa più. E quindi allora il fatto degenerazionale diventa anche importante, diciamo così, scientificamente, ma secondo me diventa più importante per curiosità e notizia di chi è interessato. Quindi noi, io spero, quel poco che spero da questo gioco, che serva ai Pezzaldi per conoscersi un po' di più. Io quest'estate scorsa ho conosciuto 3 nipoti, 3 pronipoti che non avevo mai visto, o perlomeno forse uno l'avevo visto piccolino, ma chi si ricordava? Né io mi ricordavo di loro, né loro si ricordavano di me. Ho visto Mattia, ho visto Diego e ho visto, mi pare, Fabio. Fabio io so che è nipote, che è figlio, voglio dire, di mio nipote Giuseppe, perché io ho un nipote che si chiama Giuseppe, ma che conosco molto, molto, molto poco. E allora mi sembra di aver detto a Fabio, dico, senti un po', se tu sei il mio pronipote, io sono il tuo prozio. Se ci incontrassimo a Milano, in metropolitana, e ci diamo magari pure delle gomitate, io guardo te, tu guardi me, io non so che tu sei il mio nipote e tu non sai che io sono tuo zio. Ma ti pare una cosa logica a questo mondo? Dopo tutto quello che uno deve sapere, si incontrano 2 parenti e manco si riconoscono, manco sanno chi sono. Roba da matti.
Poi mi sono ricordato tutto ciò che avevo scordato. Una mattina ho cantato una mattina tutto ciò che avevo scordato, tutto ciò che avevo scordato. Sono il Pezzaldi, sono milanese, siamo romani, siamo olciatesi, non siamo tanti, non siamo pochi, ma se giungiamo facciamo i fuochi. Che per noi ci fu un onore, con San Pietro il tuo colore, siamo i dettagli, siamo i milanesi, siamo romani, siamo giacchesi, non siamo tanti, non siamo pochi, ma se ci uniamo facciamo i fuochi. Questa Roma tanto bella, su in cima al cupolone, brilli ormai come una stella. Oh, bella mano nina, che proteggi sta congrega, a coloro che son contrari, noi dire chi se ne frega. Siamo i pezzati, siamo i danesi, siamo romani, siamo inglesi, siamo tanti, non siamo pochi, se ci riuniamo facciamo i fuochi. Che te grille te lontano, che te vado a piccino, che te lo vedo di no, porta in vita, mangiamo pochi, mangiamo tanti, e ci riuniamo, mangiamo i fuochi. Una buona mattina, quanto abbiamo ricordato, tutto ciò che avevo ascoltato, una bella madonnina. Questa Roma tanto bella, tutto in cima al cupolone, brilla ormai come una stella. Che protegge sta congrega, a coloro che sono contrari, noi diremo chi se ne frega. Siamo romani, siamo olciatesi, non siamo tanti, non siamo pochi, ma ci giungiamo, facciamo i fuochi.
Hai sentito un po' quello che sta venendo fuori, parole povere, a forza dai e dai, mi è venuto così. Mi è venuto un po' così, è venuto da solo, è venuto fuori l'inno dei Pezzaldi. A chi piace piace e a chi non piace pace. Che volete fare? Non posso mica accontentare tutti. È vero che siamo pochi, ma non siamo poi nemmeno così pochi da poter accontentare più. In ogni modo, la storia dei Pezzaldi finisce lì dove ogni ramo, state bene attenti, dove ogni ramo cambia direzione. Mi spiego meglio. Cristina ha sposato Pino. Da quel momento, dal giorno che Cristina ha sposato Pino, è nato il ramo di Pino. E allora bisogna che Cristina, Pino, chi vuole, i nipoti, i figli, eccetera, eccetera, prendono da quel punto lì e partono. E partono a raccontare il seguito della storia familiare. Perché? Perché la storia di Cristina Pezzaldi si va ad innestare sul ramo, io non so nemmeno come si chiama, guarda, vedi, ecco la prova matematica di quello che vado dicendo, come il cognome di Pino, il cognome di Cristina, io non lo so. Quindi ecco qua che, tanto per essere come si dice, coerenti con tutto quello che ho raccontato, che nessuno sa niente dei propri parenti, io per primo, eccolo qua, e poi dopo sfido voi altri a vedere se non fate altrettanto. Chi conosce di voi, Pezzaldi di Milano, il cognome di Silvia, moglie di Stefano Pezzaldi? Nessuno. Ecco, la cuna invece dovreste sapere come si chiama la moglie di vostro cugino, oppure il marito di vostra cugina, di Maria Gloria Pezzaldi, che si è sposata, se non lo sapete ve lo dico io, si è sposata con Gianni Rinaldoni. Da quel momento nasce un ramo, nasce il ramo Rinaldoni, e da quel ramo Rinaldoni sono altri rametti. Un rametto è Aurora Rinaldoni, un altro rametto è Giorgia Rinaldoni. Quindi questo che sto dicendo adesso vale per tutti i rami, chiaro, no? Tutti fanno parte dello stesso albero, solo che, tanto per fare un esempio, il ramo di Guido Pezzaldi, il ramo di Guido Pezzaldi fa le mele, uguale al ramo di Gian Maria Pezzaldi, mentre invece il ramo di Cristina Pezzaldi non fa le mele uguali, fa delle mele magari, che ne so, più buone, o magari, senza offesa per nessuno, meno buone, si può sapere. Quindi l'albero cresce, diventa enorme, l'albero dei Pezzaldi diventa un baobab, un albero gigantesco. Completo di quello che sarà l'inno dei Pezzaldi, ve lo prometto di costituirlo in maniera definitiva, e sarà l'apertura di ogni capitolo, di ogni capitolo della nostra storia. Adesso dovrò dire ancora qualcosa di più, cioè dovrò dire dunque, allora avete ben capito che io mi passo parte del mio tempo libero con appunto questa sera Roland, con un modulo Solton, con un mixer Yamaha, un FBT, insomma, c'è un'attrezzatura non indifferente, amatoriale, però ci si possono fare tante cose. Poi se io fossi più bravo potrei addirittura fare qualche cosa da lasciarvi stupefatti, ma siccome non sono poi tutto quello che voglio sembrare, mi accontento di quello che riesco a fare, e anche voi accontentatevi, insomma. Però questa è la spiegazione per cui c'è nel sottofondo delle cassette un po' di musica. La musica, vi dirò subito, serve a due cose. Prima di tutto serve, forse anche a tre, diciamo così, serve a darmi un po' di possibilità di interrompermi, prendere fiato, parlare per mezz'ora continuamente, tenendo un po' di tensione nervosa, perché devi pensare a quello che dici, cercare di non fare pause fuori luogo, cercare di parlare meglio che sia possibile, eccetera eccetera, mantenere il racconto, eccetera eccetera, è un po' impegnativo. Col sottofondo io alzo un po' il volume, do un po' di musica e mi riposo 2 o 3 secondi, così poi siamo accompagnati fin da principio da un sottofondo musicale un po' ripetitivo, anzi tutto ripetitivo. Che cos'è? E ve lo dico subito. Ho messo come sottofondo a questa prefazione la cassetta studio della Inno dei Pezzaldi. Mettetevi pure a ridere, ridete quanto vi pare, ma vedrete il risultato finale. Quelle che si sentono sono tutte prove, quindi ci sono dei vuoti, ci sono delle gaffe, ci sono delle interruzioni, ci sono delle stonature, c'è un po' di tutto, c'è. Però io ho dovuto suonare questa canzone che me la sono inventata, comprese anche le parole che poi le sentirete ben chiare tutte quante, e ho dovuto provarla in, mi pare che sono 18 ritmi uno diverso dall'altro, dal saltarello alla marcia alla lambada, coso lì, al tango, l'ho provato in, al cia cia cia, l'ho provato in tutte le maniere per trovare quello che poi si possa essere, possa risultare la migliore accompagnamento. Oh, però la musica serve un po' per più affiato tutti qua.
Non siamo tanti, non siamo pochi, e chi contiamo, portiamo i fuochi. Sogno che te brilla di lontano, ti adoro, ti illumino, ti te domino in Milano.
A Corneno, Corneno è a 2-3 chilometri da Erba. Corneno sta su un poggio, la strada si arriva in salita e sulla salita in curva, appena finita la salita c'era una casa sulla destra e noi eravamo lì in villeggiatura, andavamo lì d'estate. Pare che ci siamo andati o due anni forse, perché poi siamo andati a Sormano, ma siamo andati a Corneno. Corneno mi ricordo, io avevo 4 anni, perché i miei primi ricordi sono quando avevo 4 anni a Corneno. La mamma, nonnarella, mi dava i soldi, io andavo a 4 anni a comprare il pane. Mi ricordo ancora che attraversavo la piazza e il fornaio stava dalla parte, diciamo, di là. Poi, all'uscita di Corneno, che era piccolo, andatelo a vedere, io sono stato, è tale e quale come quando io avevo 4 anni, 70 anni fa. C'era la strada che andava a Carella e all'uscita di Carella c'era una casa sulla destra, sulla porta della quale, fuori di questa casa, seduto al sole, c'era un vecchietto che era sempre lì. Noi andavamo a Carella, che era vicino, ci andavamo a piedi per fare così una passeggiata, e arrivati davanti a questa casa di solito ci si fermava davanti, vicino a questo vecchietto. Perché? Perché miei fratelli, Gianmaria aveva, se io avevo 4 anni, Gianmaria aveva 11 anni, zio Carlo, Lucio, Carlo aveva 9 anni e Mario, anche lui aveva i suoi 8 anni, mentre io avevo 4 anni, a quell'età loro andavano a scuola già parecchio, cioè Maria era già in quinta elementare, io invece non ci dovevo ancora andare a scuola, quindi io ero l'ignorante della compagnia. Però davanti al vecchietto che stava seduto fuori casa a prendere il sole, quando ci si fermava, io ero davanti, i miei fratelli lì dietro, e Gian Maria faceva: senta lei, ma è vero che lei è stato con Garibaldi? E quello faceva: sì, sì, sì. E com'era Garibaldi? Diceva ancora Gian Maria. Bello, bello, bello. Perché quest'uomo avrà avuto 90 anni a dir poco, però ero stato con Garibaldi. Zio Carlo stava zitto, zio Mario pure. Quello che parlava era Gian Maria. Però io a 4 anni me lo ricordo. E io a 4 anni ho avuto un contatto, rendetevi conto bene, ho avuto un contatto con un uomo che era stato a combattere con Garibaldi. Io non so chi fosse, non so come si chiamasse, ma la catena si è congiunta, il mio anello si è unito al suo nel 1931, ed io vi trasmetto questa emozione che risale ai tempi di Garibaldi. Com'era Garibaldi? Era bello. Questa è una testimonianza diretta via satellite, senza cavo, ma reale. Cioè, io a 4 anni me lo ricordo perfettamente. Io lo trasmetto ai miei pronipoti, quali a loro volta lo potranno raccontare ai loro figli, ai loro nipoti. Ma non basta questo, ecco i fatterelli, no? Che fanno da supporto alla storia della famiglia. Ma io vi potrò raccontare, quando sarà ora, capiterà, delle cose veramente eccezionali. Ve ne dico una così, poi non vado più in là perché il racconto specifico lo farò a suo tempo. Io ho avuto per amica nel senso buono del termine, la professoressa Renata Marucci. Renata Marucci era moglie del mio grande amico Aldo Paccarier. Renata Marucci, professoressa della pubblica istruzione del Ministero dell'Educazione Italiana, era direttrice generale delle biblioteche all'Università La Sapienza di Roma. Quindi era una persona molto istruita. Allora, perché dico questo? Perché lei aveva i ricordi di suo nonno e mi ha raccontato che suo nonno era il soldato papalino che il 20 settembre del 1870 aveva aperto la porta di Porta Pia agli eroici bersaglieri di La Marmora. Ma la storia non è come ce l'hanno raccontata. Io vi racconterò la storia vera della presa di Porta Pia. Hanno raccontato una montagna di scemenze. Ci hanno marciato i conquistatori italiani perché non hanno conquistato nulla. Sono entrati a Roma per la porta che un soldato traditore dello Stato Pontificio ha aperto loro, ma questo ve lo racconterò con calma quando sarà il momento. Che vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che la storia non è quella che tutti quanti crediamo. La storia, a mio modesto avviso, è così composta: metà verità, metà menzogne. Anche quelle che vanno a studiare a scuola i miei nipotini, pronipoti. Metà verità, metà menzogne. ci perseguita, ma quando sarà il momento vi dirò tutto anche su di essa. Allora andiamo avanti. Io devo raccontare la storia dei Pezzaldi. E raccontare la storia dei Pezzaldi, ripeto, non è una cosa molto difficile, però insomma richiede un piccolo impegno, perché, perché vorrei fare una cosetta fatta bene e soprattutto non raccontare sciocchezze. A questo proposito, siccome qui siamo ancora nella prefazione, io prego chiunque, mio fratello, mia sorella, anche i miei nipoti, quelli che hanno delle notizie, di darmele. O se non altro, se io nel racconto dico una cosa sbagliata, ditemelo, perché io posso correggere la storia, faccio una cassetta alla fine, dopo quando avrò i vostri umori, le vostre risonanze, i vostri sentimenti, posso fare una cassetta di correzioni e dire: beh, mi sono sbagliato, la nonna di Elena Cafaro non faceva la sarta, faceva la cuoca al Grand Hotel, tanto per dire. Perché la storia di un casato, di una famiglia, non è solamente quella, in questo caso, dei Pezzaldi, ma io dovrò dire qualche cosa dei Cafaro. Cafaro, chi è Cafaro? Cafaro, nonna Elena, no, ma che non sapete che si chiama Cafaro? Adesso lo sapete. E come si chiamava il papà di nonna Elena? Non lo sa nessuno. Invece si chiamava Umberto, vedi? Il caso strano, ecco perché c'è un Umberto tra i Pezzaldi. E avanti in questo passo, e figuriamoci, con tutti i collaterali che ci sono, qui c'è da raccontarne un'infinità di cose. Se voi pensate che i Pezzaldi si trasferiscono a Roma nascono dei Pezzaldi romani, i Pezzaldi romani hanno sposato qualcuno, poi dirò chi, ha sposato una donna, si capisce che il padre è siciliano e la madre è abruzzese, un'altra ha sposato un marito, un uomo, il padre e la madre sono marchigiani, un altro ha sposato la moglie che è umbra. Quindi qui abbiamo preso tutta l'Italia, vi rendete conto che senza sparare un colpo di fucile o senza sparare un mortaretto abbiamo conquistato l'Italia?